E questo è lo spazio, come ogni giovedì a quest'ora, dedicato a Earth Day Italia. Lo facciamo con Tiziana Tuccillo in collegamento dalla redazione romana di Earth Day Italia. Tuccillo, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Oggi parliamo di scienza e politica, sintetizzo in questo modo, perché già alla vigilia delle elezioni politiche del 2018 alcuni scienziati italiani, i maggiori scienziati italiani, esperti di cambiamenti climatici e ambiente, avevano dato vita a un comitato scientifico dal titolo La scienza al voto. Scienziati che hanno cercato di sensibilizzare, stanno cercando anche ora di sensibilizzare la politica sull'importanza della difesa dell'ambiente per risolvere alcuni problemi. Tuccillo, oggi noi ci concentriamo proprio su questo.
Sì, due settimane fa abbiamo ascoltato su questi temi il primo firmatario di questa lettera, il climatologo Antonello Pasini del CNR. Questa volta ci spostiamo sull'attenzione agli alberi e sulle foreste, con una delle voci più autorevoli in questo campo, anche a livello internazionale, che è il professor Giorgio Bacchiano, autore anche di un bellissimo libro pubblicato da Mondadori ultimamente, La resilienza del bosco, in cui racconta con una passione che direi quasi è poetica, decine di storie di alberi, di foreste che ha visitato o studiato su tutto il pianeta. Bacchiano è anche uno dei maggiori esperti italiani di gestione delle foreste, perché dobbiamo sottolineare che come gli alberi e le foreste non solo sono preservati come ecosistemi per il riciclo della CO2, ma possono anche essere fonte di materie prime rinnovabili ed ecologiche, e quindi andare verso a questa nuova economia che è sempre a impatto più ridotto sull'ambiente.
Tiziana, ti fermo perché spesso su questo tema leggiamo tante cose. Nei giorni scorsi abbiamo parlato anche della settimana dedicata agli alberi, ma spesso sulle pagine di cronaca dei giornali, prendiamo Roma ma molte altre realtà in Italia, troviamo comitati di cittadini che si arrabbiano per il taglio di alberi, per la gestione del verde, dei parchi incolti, eccetera. Allora noi oggi parliamo proprio in un'intervista, e se sei d'accordo darei la linea, proprio a Giorgio Bacchiano, ordinario di scienze forestali dell'Università di Milano Statale, l'Università Statale di Milano, al microfono di Giuliano Giulianini, che ci parla proprio della copertura delle foreste, dello stato di salute degli alberi nel mondo e in Italia. Un'intervista molto interessante. Se sei d'accordo, Tiziana, andiamo ad ascoltare e poi commentiamo dopo.
Sì. Assolutamente sì.
Professor Bacchiano, qual è la situazione delle foreste, della copertura forestale del pianeta e in Italia anche in particolare?
Certo, le foreste nel mondo stanno continuando a subire gli impatti negativi di un'azione scriteriata della nostra specie. Purtroppo la superficie coperta da boschi continua a ridursi a livello globale, soprattutto a causa della riduzione delle foreste tropicali, dove la deforestazione continua, anche se non se ne parla più tanto. Due anni fa c'era stato uno scandalo per gli incendi appiccati dall'uomo in Amazzonia, che erano diciamo l'ultimo anello del processo di deforestazione, cioè di eliminazione permanente della foresta, processo che purtroppo è stato ancora più intenso proprio durante l'anno del Covid. Durante il 2020 la deforestazione è stata superiore a quello che abbiamo visto nell'anno precedente, e il trend è in continuo aumento. Ci sono certo luoghi del mondo dove per fortuna questo trend è invertito, l'Italia è uno di questi.
In questi giorni è uscita anche una lettera aperta di una serie di scienziati, di esperti del clima e dell'ambiente, tra cui c'è anche lei, che in sostanza chiede un più stretto e permanente collegamento tra gli scienziati che si occupano di cambiamenti climatici e ambiente e i politici.
Questa lettera aperta, che ha come primo firmatario Antonello Pasini, che è uno dei migliori climatologi che abbiamo, firmata da me e da molti altri colleghi, va in questa direzione, che è una direzione in cui sembra che il nuovo esecutivo si voglia muovere, ovviamente aspettiamo la prova dei fatti, ed effettivamente potrebbe essere utile un dialogo, come dice lei, permanente, strutturato, tra la scienza e la politica. Le decisioni restano ovviamente appannaggio della politica, perché bisogna tenere in considerazione molti interessi, e sono le persone che si occupano di politica, i rappresentanti del popolo, dei vari interessi in gioco, a dover ricercare qual è il bene comune. Ma devono poterlo fare disponendo di informazioni accurate, aggiornate e anche di proiezioni. Le faccio un solo esempio. Nella Commissione europea, quando viene introdotta una nuova direttiva o una nuova legge, c'è un ufficio che si occupa di stimare qual è l'impatto ambientale e climatico di questa direttiva. Sarebbe interessante, per esempio, se anche in Italia ogni nuova legge arrivasse con una valutazione del suo impatto sul clima. Non tanto per il clima in sé, ma perché appunto dal clima dipende il nostro benessere.
Qualche giorno fa LifeGate ha pubblicato un articolo a più mani, tra cui anche la sua firma, che riportava questa frase che mi ha colpito: puntare tutto sullo stoccaggio di carbonio nelle foreste per mitigare le emissioni di CO2 e i cambiamenti climatici potrebbe essere la scelta sbagliata. Ora, questa è una frase un po' scioccante per chi pensa che appunto le foreste fanno comunque, più ce ne sono e meglio è. Qual è il senso di questa frase? Cosa ci può essere di sbagliato?
Beh, il segreto sta in quel tutto. Puntare tutto solo sulle foreste, su piantare alberi, è sicuramente insufficiente. È come se la nostra atmosfera fosse una grande vasca da bagno dove ormai l'acqua ha raggiunto quasi l'orlo. Il fatto che sia così piena di acqua, in questo caso di CO2, esercita effetti negativi. Certo, dobbiamo riassorbire parte di questa CO2, quindi le piante con la fotosintesi possono darci una grossa mano. Ma il concetto è che abbiamo ancora il rubinetto ben aperto. Stiamo ancora continuando a emettere in atmosfera 150 milioni di tonnellate di anidride carbonica ogni giorno, ogni 24 ore. Questo è un rubinetto che va chiuso. Indipendentemente da quello che faremo con le foreste, che certo sono un alleato importante, però dobbiamo partire dal ridurre le emissioni.
C'è un dato su uno degli ultimi studi sulla situazione delle foreste italiane, è che soltanto il 19%, quindi meno di un quinto delle foreste nazionali, è oggetto di pianificazione e una percentuale ancora minore è oggetto di gestione delle foreste stesse. Ci può fare degli esempi di come le foreste italiane vengono gestite in questo momento storico?
La pianificazione è un po' il segreto di come gestire bene un bosco. Sicuramente una delle aree dove si stanno facendo buoni progressi nella gestione forestale è il Piemonte. E lì la regione sta lavorando molto per cercare di sviluppare delle filiere virtuose. Cosa significa? C'è un progetto per esempio sul legno di castagno. Quindi recuperare tutti quei boschi di castagno che non sono stati più gestiti da molto tempo, sono stati abbandonati perché non più convenienti dal punto di vista economico, almeno per i loro usi tradizionali, e invece si cerca di recuperare una gestione che significa conservare il bosco, quindi prelevare quel poco di legno che è compatibile con il ritmo a cui questo legno ricresce, si riforma, mantenendo quindi la rinnovabilità della risorsa e potenziando il sistema locale di lavorazione di questo legno, le segherie, le piccole industrie di prima lavorazione per realizzare prodotti in castagno, che per esempio sono anche travi per l'uso edilizio, a cui il castagno è particolarmente adeguato, anziché importarle dall'estero, anziché farle arrivare da foreste chissà dove questo legno rischia di essersi macchiato di grossi problemi di sostenibilità.
A Roma in questi giorni, ma già da anni, insomma, fanno molto discutere i tagli drastici dei pini secolari che punteggiano il panorama della capitale. E in effetti è un problema come viene gestito questo verde di Roma o è normale un ricambio in questa situazione?
Il taglio dei pini di Roma e in generale la gestione del verde in quel comune ha tre problemi di base che però non nascono oggi. Il primo è che questi pini sono stati piantati, messi a dimora circa un secolo fa, diciamo tra 80 e 120 anni fa, questa più o meno l'età dei pini, in un momento in cui senz'altro nessuno poteva immaginare lo sviluppo che avrebbe avuto la vita e la superficie urbana a distanza di un secolo nel futuro. E quindi in realtà potrebbero non essere la specie che si adatta bene a dei viali asfaltati dove devono purtroppo passare molti mezzi e molte macchine, dove vengono stressati da continui lavori o opere di urbanizzazione. Il secondo problema è un problema nuovo ed è un parassita, la Tumeliella parvicornis, che è un insetto esotico arrivato da pochi anni in Italia e che ama proprio nutrirsi delle gemme del pino domestico. Non ha predatori naturali, non ha dei limitatori venendo dall'estero. È l'unico rimedio per evitare che gli alberi attaccati muoiano e diventino pericolosi per le persone è quello purtroppo di abbatterli al momento. Il terzo aspetto è probabilmente un sottoinvestimento nella risorsa. Molte città in Italia considerano la manutenzione del verde ancora come un costo e mai come un beneficio. Perché tutti i benefici che gli alberi possono dare in città, il rinfrescamento, l'assorbimento delle piogge, l'assorbimento degli inquinanti per la qualità dell'aria, di fatto sono gratis e quindi si vede solo la parte del costo.
Vorrei chiudere con una nota di colore. Fra qualche giorno, il 28 febbraio, si assegnerà un premio europeo dell'albero dell'anno 2021 e, come se fosse un concorso cinematografico, c'è in gioco in concorso anche un albero italiano, il platano di Curinga. Lei conosce quest'albero? Ce ne può parlare?
Lo conosco per averci letto alcune descrizioni, non sono mai stato. Siamo in provincia di Catanzaro, vicino al Mar Tirreno, e questo è un platano molto vecchio, secondo alcuni potrebbe addirittura avere 1000 anni di età, anche se in realtà è impossibile determinarne l'età perché è completamente cavo all'interno, come si addice agli alberi particolarmente vecchi. Forse una cosa che spesso non si conosce è che il tessuto che mantiene l'albero in vita è quello subito sotto la corteccia. Tutto il tessuto all'interno serve solo come sostegno, ma di fatto sono cellule morte, quindi per questo spesso troviamo degli alberi completamente cavi che però sono ancora perfettamente vitali e riescono a trasmettere la linfa. E questo è uno degli alberi monumentali d'Italia, iscritto nel registro del Ministero, che tutti tra l'altro possono consultare sul sito del MIPAF. Si pensa che sia stato piantato dai monaci di San Basilio quando arrivarono in Calabria, quindi ha anche un interesse culturale, storico, oltre a essere un albero meraviglioso, perfettamente vitale nonostante la sua età e con una chioma enorme.
E grazie a Giorgio Vacchiano, ricercatore in scienze forestali della Statale di Milano. L'intervista era di Giuliano Giulianini. Tiziana Tuccillo, qui va sottolineato il tema della necessità di un lavoro congiunto, diciamo, tra politici e ricercatori, scienziati sul clima e l'ambiente, un lavoro che sia istituzionalizzato e non lasciato un po' alla casualità. Io credo che questo sia un po' il messaggio con il quale ci lasciamo.
Assolutamente sì, bisogna che il dialogo sia aperto e continuo tra appunto politica, scienziati del clima e dell'ambiente, proprio per collaborare insieme. Attenzione grande alle aree verdi e quindi speriamo insomma di avere sempre più verde intorno a noi e sempre più vivibilità dei nostri luoghi.
Grazie a Tiziana Tuccillo dalla redazione di Earth Day Italia di Roma, grazie a Giuliano Giulianini che ha collaborato a questo spazio dell'accesso di Earth Day Italia. L'intervista si può riascoltare sul vostro sito, Tuccillo?
Sì, sul sito di erdei.it, l'appuntamento con noi, allora Luca, se vorrete, è per la settimana prossima, giovedì prossimo.
Grazie, buon lavoro.
Buon pomeriggio a
Erdei Italia, grazie. Noi chiudiamo, amici ascoltatori, questa puntata di Il Mondo alla Radio. Tra poco su questa rete l'informazione. Io ringrazio Roberto Colangeli con Luciana Fantini, da Luca Collodi, linea alle notizie del giornale radio. Grazie.